Cari fratelli e care sorelle, siamo giunti all'ultimo incontro dell'anno con la parola predicata nella nostra comunità, quantomeno. E ho il desiderio nel cuore, come normalmente accade, di condividere con voi quello che ho ricevuto da parte del Signore. Vi dico la verità, a volte cerchiamo, anche in relazione al momento che si vive, un messaggio collegato a questo. In questo caso devo dire che il Signore ha guidato questa scelta in maniera sorprendente per quanto mi riguarda. E capirete dalla lettura che farò nella lettera dell'Apostolo Giacomo, leggeremo nel capitolo 4, i versi 13 e 15, che apparentemente questo testo non ha molto a che fare con la Chiesa, con i credenti, con le persone rigenerate per mezzo dello Spirito di Dio. Ma invece considereremo e capiremo qual è il messaggio che questo testo contiene. Prima di tutto leggiamolo insieme. E ora a voi che dite, oggi o domani andremo nella tale città, vi staremo un anno, trafficheremo e guadagneremo, mentre non sapete quel che succederà domani. Che cos'è infatti la vostra vita? Siete un vapore che appare per un istante e poi svanisce. Dovreste dire invece, se Dio vuole, saremo in vita e faremo questo o quest'altro. Se guardate sulla vostra Bibbia il titolo di questo passo, parla di condanna dei trafficanti e dei ricchi oppressori. Sinceramente spero che nessuno di noi si trovi in questa categoria di persone. Ecco perché vi ho anticipato questa titubanza iniziale su questo testo. Ora vedremo con l'aiuto di Dio che cosa vuole dire a ognuno di noi. Per cui, fratelli, se non apparteniamo a questa categoria come credenti, stiamo tranquilli. Vedremo come il messaggio prende spunto da questo per riportarci a considerare quello che di buono il Signore ha per noi e sicuramente ci parlerà e ci farà del bene. Cosa mostra questo testo? Una differenza tra l'oggi e il domani, tra la realtà che noi conosciamo del tempo che viviamo, l'oggi, e la realtà di quel domani che noi non conosciamo. Domani lo conosceremo, se avremo modo di viverlo. Tutto questo in vista di che cosa? Di una crescita, in vista di un miglioramento, in vista di un progresso, inizialmente su questioni che hanno a che fare con le realtà naturali, con la nostra vita secolare. Parlando di quello che era ieri, tutte queste cose che noi conosciamo, che oggi fanno parte del presente, le possiamo valutare, le possiamo in qualche modo misurare per capire come si spostano nel tempo. Per esempio, molto semplicemente, tutti quanti noi quest'anno siamo cresciuti di un anno per quanto riguarda l'età. Per quanto riguarda questo, vediamo il passaggio di molti che erano bambini, sono diventati ragazzi. E via via, ragazzi che diventano adolescenti, poi giovani, poi maturi, poi anziani. Fa parte del cambiamento della natura. Qualcuno avrà anche misurato la propria statura, la propria altezza fisica. Non so se anche in casa vostra c'è l'angolo delle misure dei bambini. Quando ero piccolo e lo vedo tutt'oggi, l'abbiamo visto con i figli, lo vediamo tutt'oggi con i nipoti, era quel punto della cucina dove le righe delle piastrelle indicavano delle tacche e ci si andava a misurare là sotto e si segnava il punto di arrivo e si confrontava con quello magari dell'anno precedente o di qualche mese precedente. Poi un bel giorno mi sono accorto che non ci stavo più sotto i pensili e ho capito che ero diventato grande. E qualcuno che si dovesse misurare oggi in tarda età magari scoprirebbe che anziché crescere si è abbassato. Cambiamenti che avvengono nell'ambito delle cose naturali. E parlando di questo miglioramento invece, noi lo possiamo valutare, lo possiamo misurare. Per qualcuno il miglioramento è stata una casa nuova, più grande, più bella, magari anche con qualche conto in più in sospeso con la banca per un po' di anni. Per qualcuno il miglioramento può essere stata la guarigione da una malattia, E altro che se questo è importante e si può misurare come era la nostra vita durante un'infermità, come è diventata quando ne siamo venuti fuori. Quanto il progresso può essere quello di una migliore posizione lavorativa, può essere un traguardo raggiunto nell'ambito degli studi, può essere avere finalmente visto materializzare un sogno che stavamo coltivando da molto tempo, magari un fidanzamento, un matrimonio, un figlio e altro ancora che la vita quotidiana ci può presentare. Però vogliamo fermarci qui con gli esempi, perché questo testo ci proietta verso il domani, avendo ben chiara la situazione del presente, verso il tempo dei progetti, dei programmi. Ed esattamente come allo stolto, l'Apostolo Giacomo, in maniera anche dura, ferma, dice: state attenti ai vostri progetti, state attenti a vantarvene, a sbandierarli come praticabili, come possibili, perché non sapete quello che succederà domani. Allo stesso modo, verso coloro che invece appartengono a Dio, questa riprensione rivolta allo stolto porta un grande, importante insegnamento, ovvero parla chi ha scelto Cristo perché affronti il proprio domani con saggezza. La saggezza che viene dall'alto, naturalmente, e questa maniera di affrontare il nostro domani farà la differenza, come bene nella nostra storia passata abbiamo visto. Fratelli e sorelle, chi ha scelto Cristo non sa quello che succederà domani. Non siamo dei privilegiati quanto a questa materia, ma sappiamo bene che Cristo Gesù conosce il nostro domani, che Dio lo conosce. E come è vero che il domani non appartiene a noi, chi è di Cristo sa che il nostro domani appartiene a Lui. E crediamo ancora che per ognuno Dio abbia stabilito un piano, abbia un disegno che intende portare avanti non con forza, non con prepotenza, ma assolutamente con il nostro consenso. E questa realtà, se la prendiamo davvero come appartenenti a Cristo, come proprietà personale, riservata di Cristo, dovremmo forse considerare che ci conviene fidarci di Lui e agevolare questa manifestazione del suo piano, questa manifestazione in noi della sua volontà, anziché ostacolarlo. Chi ha scelto Cristo, chi appartiene a Lui, ci dice questo passo, deve cambiare il modo di parlare dei suoi progetti. Parlare vuol dire dare ad altri la stessa convinzione che ne abbiamo noi su quello che vorremmo. E vi rileggo il verso 15. Dovreste dire invece, questa è la differenza, invece, se Dio vuole, faremo questo, faremo quest'altro. Un diverso modo di parlare. Fratelli e sorelle, più volte siamo stati esortati dalla parola a verificare il cambiamento, se questo è avvenuto nella nostra vita, da quando non conoscevamo il Signore a quando lo conosciamo, quando siamo stati salvati e siamo stati trasportati dagli idoli a Dio, dalle tenebre alla luce. Questi grandi, così evidenti cambiamenti siamo chiamati ad analizzarli. Quindi nel nostro caso presentiamo a Dio il nostro domani, presentiamolo come un'istanza, come una supplica, ma anche nel momento in cui ne vedremo l'esaudimento come una garanzia di quello che sarà il tempo a venire. E facciamolo chiedendo a Dio la sua approvazione. Più volte ho avuto modo di parlare del suo sigillo, il sigillo di Dio apposto sui nostri progetti, sul nostro domani. Diventiamo un po' più disponibili, direi flessibili anche, a ricevere da parte sua qualche no. Perché anche questo modo di rispondere da parte del Signore sarà per il nostro bene e ci aiuterà a crescere. E qualche porta chiusa che troveremo davanti, se non tenteremo di forzarla, ci toglierà di mezzo tanti dispiaceri. Esattamente come al contrario, Se sarà Cristo Gesù ad aprire le porte, chiediamogli di varcare quella soglia ed entrare insieme a noi, perché se è Lui che le ha aperte queste porte, certamente lo farà. Cristo Gesù ci accompagnerà nel nostro domani e nei nostri progetti, perché questi trovino un pieno esaudimento. Anche chi ha scelto Cristo, qui scopriamo, nel modo opposto rispetto a quanti ne volevano trarre un vantaggio espressamente personale, sono chiamati a trafficare e a guadagnare. Trafficare e guadagnare, esattamente per lo stesso tipo di obiettivi che si ponevano e si pongono coloro che sono contro il Signore, ovvero in vista di una crescita, in vista di un miglioramento, in vista di un progresso. Ma naturalmente il tenore di tutto questo, la portata, la durata nel tempo, quanto è di gran lunga superiore rispetto a quegli obiettivi nella vita secolare. Dio ci aiuti a essere equilibrati nell'una e nell'altra, naturalmente. Come abbiamo ben conosciuto nella storia insegnata da Gesù, dei talenti, questi talenti che Cristo ci affida e sono realtà da desiderare intensamente, con tutto noi stessi, per vederli moltiplicati, ma in vista di che cosa? Non di un regno terreno, ma del regno di Dio, delle cose che appartengono a una sfera eterna, che non saranno soggetti all'usura, non saranno soggetti a essere rubati, a sentirci derubare e trovarci di conseguenza in una condizione completamente nuova rispetto all'istante precedente, quando pensavamo di possedere e tutto quello che avevamo ci è stato portato via. Cosa siamo chiamati a trafficare? Io vedo qui almeno due risposte. La prima è una risposta di carattere strettamente personale. Quello che Dio chiederà di trafficare a te, quel talento o quei talenti che volesse affidarti o che già ti ha affidato, hanno a che fare con Lui e con te e con Lui. Lui che conosce quello che sei, che conosce quello che sono e che siamo, ci affida quei talenti, quelli che sono la nostra misura, la nostra portata. A noi, qual è la nostra, per noi qual è la nostra parte? Essere disponibili a riceverli ed essere disposti a trafficarli, ringraziando il Signore che ha fatto questa scelta che ci riguarda. L'altra risposta ci riguarda invece tutti. Giovedì scorso, nella predicazione del 24 dicembre, ho introdotto questo aspetto che voglio riprendere, che il Signore me l'ha rimesso davanti, perché siamo chiamati a trafficare per crescere, per migliorare, per progredire rispetto allo ieri, in quella semplice fede di cui abbiamo bisogno, attraverso tutto questo, nella fede, quella semplice fede che ci fa credere in quel modo che è perfettamente biblico, che viene insegnato dalla parola, ovvero ci fa credere senza avere certezza tangibile, ma avendo invece quella certezza interiore che viene mossa dallo Spirito, che dona una misura di fede a tutti, almeno una minima misura, quella che serve comunque sufficiente a spostare le montagne, dice il Vangelo. Ed è credere che nel nostro domani Gesù sarà con noi, se siamo di Cristo. Nel nostro domani Gesù sarà ancora con noi. E Lui l'ha messo per iscritto, ha preso un impegno, ha fatto un patto, ed è l'ultima parola scritta nel Vangelo di Matteo, nel capitolo 28, l'ultimissima parola del verso 20, che conosciamo, credo, abbastanza memoria, quando è scritto, è Gesù che parla, ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine dell'età presente. E se Lui sarà con noi, chi sarà contro di noi? Bando a parole predefinite, vi ricordate? Ma questa è parola di Dio. Se Dio sarà con noi, se Cristo Gesù sarà con noi, io sono con voi. Chi sarà contro di noi? Ed è qui che la fede può crescere, si può sviluppare, può progredire dentro ognuno di noi. Si tratta di trafficare nella speranza. Fratelli, lasciamo le banalizzazioni ad altri. Non speriamo in un anno migliore. Non speriamo in un tempo migliore. Non speriamo in un mondo migliore. Questo modo generico di sperare non appartiene alle cose di Dio. Ma al contrario, speriamo vivamente che Dio si manifesti in noi, tramite di noi, per rendere noi per primi qualcosa di migliore rispetto a quello che eravamo in precedenza, in questa naturale e spirituale crescita verso le cose di Dio. E questa realtà dovrebbe diventare preghiera. Ovvero, Signore, manifestati, ma usati, adoperati concretamente proprio di me, proprio di noi. Vedete come la preghiera della fede si unisce a quella della speranza, ma non in termini generali, ma in termini della mia relazione con Dio. Davanti alle domande che potranno arrivare al nostro cuore tramite le orecchie, tramite la parola. Forse per qualcuno la domanda sarà come quella ricevuta da Isaia. Chi manderò, dice il Signore, chi andrà per noi? E ci sarà ancora qualcuno del nostro tempo, qualcuno della nostra comunità, che non si guarderà intorno e dirà Signore manda l'altro, ma dirà Signore manda me. Questo è il senso del chiedere con speranza che Dio si manifesti concretamente in ognuno di noi. E si tratta di trafficare nell'amore. Qui dovremmo spendere milioni di parole, ma non lo faremo. Trafficare nell'amore vuol dire che se noi rimaniamo in Dio, è l'Apostolo Giovanni che lo dice, se noi rimaniamo in Dio, Dio rimane in noi. Credo che sia molto importante questo parlare di Dio che manifesta la sua intierezza. Non è Dio il Padre, non è Dio il Figlio, non è Dio lo Spirito, sebbene diventiamo il Tempio dello Spirito Santo, ma è Dio nella sua intierezza. Noi rimaniamo in Lui, Lui rimane in noi. E nel capitolo 4, verso 18 della prima lettera, l'Apostolo Giovanni ci dice che se noi facciamo questo, questo amore, rimanendo in Lui, sarà reso perfetto, sarà reso adatto a quello che ci occorre per quello specifico momento, che potrebbe essere il domani di turno. E qui leggo, nell'amore, che è l'amore di Dio, non c'è paura, anzi l'amore perfetto caccia via la paura, perché chi ha paura teme un castigo. Quindi chi ha paura non è perfetto nell'amore. Significa molto schiettamente che più cresce l'amore verso Dio, il nostro, più cresce l'amore verso i fratelli e più decresce, più diminuisce questo timore, questa paura che per alcuni ha un significato ancora più forte, ovvero verrebbe definito terrore, il terrore di un giudizio. È un po' come in questo momento, in questa sala così illuminata. Con la massima illuminazione sparisce, più è alta l'illuminazione, più sparisce il buio. Esattamente così a livello delle cose spirituali. Solo che qui non si tratta di fare degli esercizi nell'amare Dio o nell'amare il prossimo, ma si tratta di prendere un impegno davanti al Signore. Parlando ai più giovani o a alcuni più maturi che si ricordano di anni fa, era così diffuso quel modo di dire io ti amo, in maniera sdolcinata alla persona cara, io ti amo e ti amo più di ieri e meno di domani. Voglia il Signore che questa maniera, tolto lo sdolcinato, divenga la sostanza di questo messaggio, la ricerca di ognuno di noi a trafficare per poter raggiungere delle stature, degli stadi diversi della nostra esperienza. Fratelli e sorelle, noi non sappiamo quello che succederà domani, ma se saremo il popolo che si distingue da altri popoli, se saremo quella gente di Dio che fa parte di quel se Dio vuole, il popolo del se Dio vuole. Noi trafficheremo, Dio ce lo consentirà, ce lo concederà, ce lo permetterà, noi trafficheremo e di sicuro guadagneremo. E siamo partiti dal misurare i cambiamenti naturali e qui veniamo a quelli spirituali. Noi possiamo misurare questi cambiamenti. Il misuratore per eccellenza, naturalmente, è Dio, è il Signore. Li conosce da prima, che noi li manifesteremo, li registrerà man mano. Altri che saranno chiamati a misurare i nostri progressi sono i nostri stessi fratelli di fede. È la Chiesa del Signore, è la Chiesa locale, è la nostra comunità. E altri ancora che saranno valutatori, misuratori dei nostri cambiamenti di fede, sono quelli che sono accanto a noi, che vivono con noi, con i quali lavoriamo, che ancora non hanno fatto probabilmente un'esperienza di fede, ma notano i nostri cambiamenti. Ma alla fine, o dovrei metterlo forse per primo, ci siamo noi. Anche noi siamo chiamati a misurare la nostra crescita, i nostri miglioramenti, il nostro progresso. È detta con l'Apostolo Paolo, che in 2 Corinzi, capitolo 13, verso 5, scrive queste parole: esaminatevi per vedere se siete nella fede. È un autoesame che ci propone. Esaminatevi per vedere se siete nella fede. Mettetevi alla prova. E questo invito è rivolto a ognuno di noi per farlo ciascuno davanti al Signore, con grande onestà, con grande franchezza, con grande libertà, con grande semplicità. Davanti al Signore esaminiamoci. Se l'esito di questa prova fosse negativo, se dovesse mancare qualcosa, ci darebbe la possibilità di correre ai ripari, di cercare di ritrovare quello che ancora non abbiamo trovato per questa crescita. Ma quando noi dovessimo realizzare che in qualche aspetto della nostra vita morale e spirituale siamo cresciuti, guardando indietro nel tempo, e cresceremo ancora, potremo finalmente dire non quanto sono bravo, quanto sei brava, ma Signore grazie, perché ancora oggi tu che conosci il mio domani, riscontrando che questo popolo vuole essere quel popolo che vuol fare la tua volontà e vuole agire in piena linea con i tuoi disegni, ecco, questo popolo insieme ti vuole dire quest'oggi: Signore, grazie. Grazie per quello che ci hai donato fino a questo momento, ma grazie ancora per il domani che ci concederai. E noi desideriamo che tu sia con noi. E per far questo la decisione l'abbiamo già presa, ma Signore aiutaci a mantenerla. Noi vogliamo rimanere con te. Amen.